registrazione. 1, 2 e 3, fai pure. Vai.
Buonasera a tutti. Introduco non tanto per presentare il professore Enrico De Leon, la cui sapienza biblica a tutti è nota e quindi non ha bisogno di presentazioni, ma per dare due avvisi. Avviso 1, voglio dire un forte grazie per quanti siete venuti ad accogliere i nostri amici indios sabato pomeriggio. Avevo proprio un po' quest'ansia che fossimo in pochi ad accoglierli, visto che i popoli indigeni in Brasile stanno vivendo un vero ulteriore etnocidio. E allora questa rappresentanza ci tenevo proprio che venisse accolta con affetto. Avevo paura che causa ponte fossimo 4 gatti, invece il salone era strapieno, abbiamo portato tutte le sedie che c'erano, c'era gente in piedi e gli indios sono stati davvero anche commossi della nostra accoglienza. Quindi volevo proprio ringraziarvi, perché so che molti di voi hanno fatto anche un sacrificio, sono venuti, credo che però siano stati ricompensati dal vedere questa alta testimonianza di questi nostri fratelli che vivono una lotta durissima per la loro sopravvivenza e la vivono con una mitezza, con una non violenza e con una spiritualità e con una fede che sono veramente esemplari. Seconda cosa, volevo dirvi che sul nostro sito, voi vedete che al fondo della dispensa è segnato il sito www.gmg.org, sono già state scaricate tutte le 3 conferenze precedenti. Quindi potete riascoltarle, basta che cliccate sopra, è molto facile, prima, seconda, terza, sentite le conferenze tali e quali, oltre ad esserci la dispensa, ma sentite la voce e potete anche scaricarli in MP3, quindi portarli in giro, in macchina, in altre parti, eccetera. Quindi tutto il corso sarà scaricato, ma le prime 3 conferenze sono già pronte per quelli che vogliano, che avessero perso una puntata precedente e che vogliano aggiornarsi. Vi ringrazio ancora, lascio la parola a Enrico De Leon.
Secondo me questo casca. Eccolo qua. Buonasera a tutti. Allora, la settimana scorsa, se vi ricordate, Carlo aveva concluso, tra le ultime cose che aveva detto, con la presentazione della preghiera del Padre Nostro. Quindi direi, per legarci a quanto abbiamo fatto la volta scorsa, di iniziare insieme pregando, chiedendo che il Signore ci aiuti con il suo spirito a spiegare e a capire e a tenere nel nostro cuore le cose necessarie, no, per il nostro nutrimento spirituale, dicendo insieme la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi perdoniamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Siamo al 4º incontro, la 4ª sezione, che abbiamo chiamato convertirsi, e che va dal versetto 14 del capitolo 11 fino al termine del capitolo 13. Il contesto di questi 3 capitoli è ancora il viaggio che Gesù la settimana scorsa ha iniziato per raggiungere Gerusalemme. Difatti al versetto 22 capitolo 13 Luca ci dice che Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme, con la consapevolezza di avere lo sguardo fisso verso la città che, versetto 34 sempre del capitolo 13, uccide i profeti e lapida chi gli è inviato. In questa parte Luca interrompe ogni tanto gli insegnamenti ai discepoli e ci presenta dei brani che spesso non sono legati proprio tra di loro, sono messi un po' lì insieme e che spaziano dal clima non troppo idilliaco tra Gesù e l'opposizione del giudaismo ufficiale, a guarigioni, agli inviti ai discepoli a non temere, fidarsi della provvidenza, alla conversione, che è il tema più importante, e alla vigilanza. Nel quaderno delle dispense che abbiamo preparato, ce ne sono ancora alcune copie lì per chi non le avesse preso, potete vedere a pagina 19-20 lo schema con cui abbiamo suddiviso questa sezione. Sono quattro grossi filoni, quattro grossi quadri, e lì trovate sia la suddivisione sia due parole di commento. Il primo quadro, la prima parte, va dal versetto 14 al versetto 54 del capitolo 11 e l'abbiamo chiamata I segni di Gesù e il contrasto con il giudaismo. E questa parte, questo quadro inizia, versetto 14 del capitolo 11, Gesù stava cacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare. A differenza di Marco e Matteo, Luca non racconta né l'esorcismo di Gesù né il tentativo degli apostoli di guarire il muto. Lo cita soltanto per dare spazio al dibattito che si scatena immediatamente dopo tra la folla. A Gesù, se avete letto, non viene contestata la capacità di guarire i malati, ne hanno visti tanti che non possono più contestarglielo, ma è contestata la fonte di questa capacità. Tant'è che al versetto 15 dicono: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che Gesù opera. Quindi Gesù sarebbe connivente, d'accordo, sarebbe alleato di Satana. Quindi è uno stregone. Nel Talmud, raccolta di tradizioni orali ebraiche, scritto nel IV secolo, ma che va indietro fino al I secolo a.C., nel trattato Sanedrin è scritto: la vigilia di Pasqua è stato appeso Gesù di Nazareth, perché ha praticato la magia, ingannato e fuorviato Israele. Cioè è stato condannato come stregone, alleato quindi di Satana e di Belzebù, e come eretico. Il nome dell'alleato, il nome di Belzebul, è di origine fenicia. Bel è l'equivalente dell'ebraico Baal che abbiamo trovato gli altri anni, vi ricordate? No? Era le divinità con cui combattevano Elia, Eliseo nei libri di Samuele e dei re. E Baal voleva dire signore, padrone. Era una divinità cananaica, fenicia. Baal, signore, padrone, mentre Zebul significa altura, monte, dimora in un luogo alto. Quindi Belzebul sarebbe il signore delle alture. Nel secondo libro dei re, invece, questa divinità viene ironicamente chiamato Belzebub, cambiandogli quindi l'ultima consonante. Ed è con questo nome che nella traduzione latina, la Vulgata della Bibbia, troviamo sempre questa divinità fenicia chiamata sempre Belzebub, sia in Luca sia nei paralleli di Marco e Matteo. Belzebub con la B finale vuol dire il signore delle mosche, signore delle mosche. Era una presa in giro, si sa dove le mosche si vanno a posare, si sa il fastidio che le mosche danno normalmente, quindi bastava cambiare una consonante per mettere in ridicolo la divinità dei vicini di casa, cananei e fenici. Nella letteratura ebraica apocrifa, dal primo secolo avanti Cristo, questa divinità fenicia entra a far parte dell'esercito di Satana, quindi diventa uno dei demoni, uno dei diavoli più potenti, più alleati, più vicini a Satana stessi. Quindi alcuni tra i presenti a questa guarigione del muto scambiano Gesù per uno stregone alleato col braccio destro di Satana, Belzebù. Altri invece, versetto 16, per metterlo alla prova gli domandarono un segno dal cielo. Cielo era per gli ebrei uno dei tanti modi per designare Dio senza nominarlo. Non nomino Dio, è vietato, dico cielo. Quindi vedete che le tentazioni che Gesù subì nel deserto, prima di tornare tutte insieme nell'ora, cioè nel momento della croce, escono alla spicciolata durante la sua vita. Il segno dal cielo che Dio dà non è mai di potenza, ma di umiltà. È la croce, è il segno di Giona che vediamo più avanti. E non ne darà nessuno più grande, perché non può. Lì, infatti, nel segno della croce, dona tutto se stesso. Nel libro di Isaia c'è un brano che può aiutarci a capire questo contesto di Luca. È Isaia 7:10 e seguenti. Così il profeta Isaia porta la parola di Dio al re. Il Signore parlò ancora ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Ecco, sto Acaz, pur essendo un re malvagio, è già migliore di questi che stanno tentando Gesù di dare un segno. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, cioè tutti gli ebrei, per ogni generazione, il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emmanuel, Dio è tra noi. Coloro che chiedono un segno di Dio non capiscono che il segno promesso da Dio, il bambino, è proprio davanti a loro e non se ne possono dare altri, perché è lui il segno, è lui quel bambino. Continua Isaia al capitolo 9, che conclude i capitoli sull'Emanuele, su questo segno: allora un bambino è nato per noi, ci è stato dato da chi? Da Dio, un figlio. Sulle sue spalle il potere, da qui e non dal principe dei demoni che viene l'opera di Gesù, da questo potere. Il suo nome sarà consigliere mirabile, Dio potente, padre per sempre, principe di pace. Ai versetti che seguono, 17:20, Gesù respinge la falsa interpretazione dei suoi gesti. Ogni regno, dice, ogni realtà che è divisa in se stessa è destinata alla devastazione. Ecco perché nei gesti potenti di Gesù irrompe il regno di Dio, che pone fine a quello di Satana. Versetto 20: se io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. E anche questa espressione, dito di Dio, che troviamo solo nel Vangelo di Luca, Marco e Matteo non ne parlano, che rimanda a vari momenti della storia di Israele, fa capire tante cose a chi sta ascoltando Gesù, perché la storia di Israele la conoscono bene. Esodo 8:15, di fronte alle cosiddette piaghe mandate all'Egitto tramite Mosè, allora i maghi dissero al faraone: è il dito di Dio. Esodo 31:18, quando il Signore ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole dell'alleanza, tavole di pietra scritte col dito di Dio. Anche Deuteronomio 9:10 parla delle tavole scritte dal dito di Dio. Il Midrash dirà che i caratteri impressi sulle tavole di zaffiro erano dal dito di Dio. E il Salmo 8: quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, del dito di Dio, la luna e le stelle che tu hai fissato, eccetera, eccetera. Quindi quel dito che liberò Israele dall'Egitto, che donò la Torah sul Sinai, che ha creato cieli e terra e quanto contengono, ora è presente nell'opera di liberazione che Gesù sta compiendo. Ecco perché è giunto il regno dei cieli, in quanto, versetto 22, arriva, è arrivato uno più forte e vince. E vince cosa? Il regno del male. Lo divide, lo disintegra. Gesù è il più forte, così come aveva preannunciato il Battista, capitolo 3, versetto 16. Colui che libera la casa dell'uomo occupata dal peccato, che, come dice Fabris, è il liberatore che sdemonizza, bello questo te, che sdemonizza il tempo e il mondo, restituendo all'uomo la sua libertà. Per questo non è possibile davanti a lui un atteggiamento di neutralità. Versetto 23: chi non è con me è contro di me. E Luca conclude questa pericope dando un avvertimento a coloro che compongono la sua chiesa, i versetti 24-26, dove, come da noi, ci sono tanti spiriti vacillanti, pronti a tornare al vecchio padrone a cui hanno rinunciato col battesimo. È un invito a vegliare, a tenere in ordine la nostra dimora, a perseverare. Sarà Paolo a dire a tutti noi una parola di speranza su questi versetti che ci chiamano in causa. Dice in Romani 8:31: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenza, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura. Quindi anche questi sette spiriti più malvagi del versetto 26, neanche loro potranno mai separarci dall'amore di Dio. Ai versetti 27 e 28 troviamo una donna che interviene e proclama beata la madre del Messia, beato il grembo che ti ha portato, eccetera. E questo era l'aspirazione, ed è ancora oggi, di ogni donna ebrea: essere la madre del Messia, essere la madre del figlio di Davide, e in questo essere beata, beata la madre del Messia. Gesù non rifiuta la beatitudine rivolta a Maria, ma la estende a chiunque lo ascolta e custodisce la parola. Già Elisabetta aveva detto, capitolo 1:42, benedetta, beata tu tra le donne, e 1:45, beata te che hai creduto. La grandezza di Maria non scaturisce dalla sua maternità messianica, ma dall'adempimento della volontà di Dio. La sua vera realtà di madre del Messia è nell'ascoltare e custodire la parola. Tutti noi siamo chiamati all'ascolto della parola e a darle corpo nella nostra carne. Siamo chiamati, come Maria, a concepire, generare, far crescere il Verbo e farlo incarnare in noi. Tant'è che Proverbi 29:18 già dicevano: beato chi osserva la legge, e Proverbi 8:34: beato l'uomo che mi ascolta. Gesù cita queste parole dell'Antico Testamento per ampliare la beatitudine di Maria a ogni discepolo, ad ogni credente, che deve imparare a essere come lei. Lei che non ha chiesto segni nel momento dell'annunciazione, ma ha avuto fede nella parola, e da questa parola ha ricevuto un segno. La sterile Elisabetta, come le sterili amate da Dio nel primo testamento, Sara, Rachele, Anna, è incinta. Salmo 113:9 fa abitare nella casa la sterile come madre gioiosa di figli. E allora continua il contrasto tra Maria la convertita e la generazione che ascolta Gesù pervertita. E lo troviamo al versetto 29. questa generazione è una generazione malvagia. Il termine che usa Luca in greco, ponera, significa sotto l'influenza di una forza malvagia. La stessa parola l'avevo usata prima, oponeros, per indicare il maligno, il malvagio, il perverso. Questa generazione cerca un segno, ma perché è malvagia non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, e qui Luca quattro volte mette la parola segno, proprio per sottolinearne l'importanza, così anche il figlio dell'uomo sarà segno per questa generazione. Diceva Sapienza, capitolo 1-2, egli, l'Eterno, si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova e si manifesta a quelli che non diffidano di lui. Qui Gesù è messo alla prova e alla fine diffideranno tutti quanti di quello che dice. Gesù rifiuta di dare un segno, perché è lui stesso è il segno, la sua vita, le sue parole, i suoi miracoli, la sua morte e la resurrezione. Come Giona fu segno per gli abitanti di Ninive. La realtà di Giona fu il segno della misericordia di Dio per tutti, così efficace che pure i niniviti, gli abitanti di Ninive, a quei tempi il nemico più perfido, il nemico numero uno di Israele, e oggi è lo stesso, perché Ninive era l'Iran di oggi, capite? L'Iran, e gli iraniani si convertono all'annuncio di Giona. Ora, di fronte alla parola di Gesù, la generazione di Israele non ascolta, non si converte, e Gesù, versetto 32, dirà: nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno. Il Midrash rabbinico, cioè il commento dei padri della Chiesa di Israele, dei padri rabbini, nella Mechiltà Pisca dice: Giona disse tra sé quando Dio gli dà il compito: i malvagi sono prossimi all'espiazione. Se io ora predico loro, essi faranno penitenza. In questo modo io contribuisco a far sì che gli israeliti siano dichiarati colpevoli, perché essi non ascoltano le parole dei profeti. Per cui sale sulla barca e se ne va. Poi Dio lo riacchiappa e lo riporta da quelle parti. Quindi già nel mondo israelita c'era questa convinzione che la conversione dei pagani equivaleva alla condanna di Israele. Marco e Matteo, nei brani paralleli, sottolineano come segno di Giona la permanenza di Giona per tre giorni nel ventre del pesce, quindi della balena, che equivale alla terra, quindi tre giorni nella terra di Gesù, come segno del mistero pasquale di Gesù. Luca invece indica come segno di Giona la conversione dei pagani, quelli di Ninive e dei pagani e della pagana regina del sud. Versetto 31, regina di Saba, la regina dell'Etiopia, che si alzerà contro questa generazione perché venne da lontano per ascoltare la sapienza di Salomone e si convertì. Per Luca la conversione dei pagani al Dio di Israele tramite la parola di Gesù e della Chiesa sarà il segno che il popolo eletto riceverà, vogliano o non vogliano accettarlo. Giona annunciò con timore la conversione, scappò. Gesù afferma, Luca 5:32, sono venuto a chiamare i peccatori perché si convertano. Luca 19:10, sono venuto a salvare quello che era perduto. Giona andò a malincuore ad annunciare la misericordia. Gesù è la misericordia di Yahweh, che si rivela come Padre e ci ama, con amore totale, popolo eletto e lontani. E Gesù va ad annunciare, l'abbiamo visto la volta scorsa, quando prese la strada per Gerusalemme, indurendo la propria faccia, dice il testo di Luca, cioè nella massima convinzione, nella massima forza, a differenza di Giona che se la faceva sotto al solo pensiero di andare a predicare. Capitolo 11 va avanti, versetti 33-36, inizia dicendo: nessuno accende una lampada per tenerla in un luogo nascosto. La similitudine della lampada che segue la richiesta del segno serve a spiegare perché Gesù, che è fonte di luce, non illumina tutti. Perché, versetto 34, quando il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo è luminoso, ma se il tuo occhio è cattivo, torna la parola poneros, no? Malvagio, cattivo, con cui Gesù aveva bollato la generazione che lo ascolta, cioè generazione resa incapace dal male di vedere e capire i segni, allora anche il tuo corpo è nelle tenebre. Chi si converte passa dalle tenebre alla luce, dalla critica maligna alla misericordia. Diviene lui stesso una lampada accesa, destinata ad illuminare anche gli altri. Chi si converte è in grado di vedere i segni che prima non vedeva e di diventare segno per gli altri. Chi ha l'occhio malvagio non è in grado di comprendere i segni, non è in grado di capire la conversione a cui è chiamato. Risuona in questi versetti la parola di Isaia 61: alzati, sii di luce, poiché viene la tua luce. E Proverbi 6:23 si dice: poiché il comandamento è una lampada e la Torah è una luce. Salmo 19 ricorda il versetto 8 che la Torah del Signore è perfetta, essa illumina così come il sole. Per questo, versetto 9, la Torah del Signore è limpida, illumina gli occhi, li rende puliti. Versetto 12, anche il tuo servo ne è illuminato. Se con l'immagine della luce la tradizione biblica e farisaica indicava la Torah, la rivelazione di Dio, il primo segno, primo atto compiuto da Dio nelle scritture è la creazione della luce. Gesù si presenta come luce, nuova Torah, nuovo atto creativo di Dio, anzi è lui quella luce, principio della creazione. Dio disse: sia la luce fu, Giovanni 8:12, io sono la luce del mondo. E al versetto 33 Luca ricorda che la luce deve essere in alto per recare conforto, per illuminare, non nascosta, ma sul candelabro, perché chi entra veda la luce. Sul candelabro. Nel Tempio di Gerusalemme il candelabro era il simbolo di Yahweh che vede, che è presente, che dona la luce, la Torah, la parola, perché illumini chi entra. E per noi questo è Gesù, per chi entra. Deve essere per la Chiesa, per chi entra, sempre consapevoli che il candelabro in cui la luce Gesù è posto è innalzato, in alto, e quindi è sulla croce. L'ultima luce della rivelazione di Dio, il candelabro innalzato, la luce posta in alto, è Gesù in croce. È questa l'illuminazione che illumina la vita del credente e deve illuminare il mondo. I versetti che concludono il capitolo 11 sono una sfilza di guai contro i farisei, introdotta da un invito a pranzo che Gesù riceve da uno di loro. Il brano inizia di nuovo, versetto 37, con il verbo entrare. Un fariseo lo invitò a pranzo, Gesù entrò e si stese a tavola. e si conclude con lo stesso verbo entrare, che suona come un'accusa per i dirigenti della religione. Versetto 52: avete portato via la chiave della conoscenza, e Gesù è la vera interpretazione della parola, è la sapienza di Dio. Voi non siete entrati, e quelli che volevano entrare voi l'avete impedito. Quindi siamo in un banchetto, ma in realtà i banchetti sono due: quello del regno di Dio, la cui chiave d'accesso è Gesù, e per entrarci bisogna, versetto 41, dare in elemosina quanto è dentro. Versetto 42, non lasciar da parte la giustizia e l'amore di Dio. Versetto 49, ascoltare profeti e apostoli, cioè la parola. E c'è il banchetto dei farisei, la cui partecipazione impedisce l'invito al banchetto del regno. Tant'è versetto 53, quando Gesù fu uscito di là, cominciarono a trattarlo in modo ostile, tendendogli insidie. Vediamo ancora qualche piccolo spunto su questi versetti. Al versetto 37 vediamo che c'è un invito, abbiamo detto, a pranzo a casa di un fariseo. Negli altri racconti in cui Gesù è invitato sono presenti peccatori o peccatrici, qui invece no. Però per il fariseo è Gesù il peccatore, perché versetto 38 non aveva fatto le abluzioni prima del pasto. E per Gesù i peccatori sono i farisei, i dottori della legge, che non sanno vedere i propri errori. Luca usa la parola greca baptizein, che la traduzione CEI rende per fare le abluzioni. Ma qui voi capite che il significato è un altro, è ben altro. Questo baptizein non sono le abluzioni rituali, ma è il battesimo, quello che Gesù deve ricevere. Lo vediamo più avanti, al capitolo 12:50, un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Quindi di fronte al rimprovero del fariseo, non ti sei battezzato, Gesù risponde, il mio battesimo sarà un altro, non è questo, non sono le abluzioni, ma il battesimo arriverà, tra qualche giorno, tra qualche tempo sarò battezzato così come tu mi domandi. E Gesù risponde con sei guai a voi, sei ahimè, tre per i farisei, tre per i dottori della legge. Tre pari, finisce in pareggio e quindi sono contenti tutti e due le categorie. Il primo guai ai farisei è perché trascurano la giustizia, versetto 42, l'amore di Dio. Il secondo, versetto 43, amano la propria affermazione, l'arrivismo, l'essere onorati. Tre, versetto 44, sono ipocriti. A loro basta apparire, non essere. È importante ciò che si vede fuori, ma non il dentro. Da qui la similitudine con i sepolcri. Sepolcri venivano, gli davano una mano di calce al di fuori, però che sembrava quindi un muro, un qualcosa di normale, ma all'interno contenevano i cadaveri delle persone chiuse. E poi guai ai dottori della legge, perché versetto 46 impongono agli altri gravi precetti, ma loro non li seguono. Secondo i versetti 47 e 51, non sanno riconoscere gli inviati di Dio e come i loro padri li uccidono. Dice Gesù, 50-51, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria sarà chiesto conto a questa generazione. Abele nella Genesi è il primo giusto che viene ucciso, e il profeta Zaccaria è l'ultimo, due cronache 24-20 in avanti, libro che chiude l'Antico Testamento giudaico. Il nostro Antico Testamento è chiuso dai libri dei profeti minori, no? Malachia, giusto? L'Antico Testamento degli ebrei invece i profeti li mette in mezzo e chiude il libro delle cronache, il secondo libro delle cronache, il loro ultimo libro. Per cui qui non è che Gesù cita due personaggi a caso. Il primo e l'ultimo della loro Bibbia, della Bibbia che lui stesso aveva. Quindi li mette tutti insieme. Anche perché Gesù sa che la stessa fine di costoro toccherà a lui. E se Zaccaria morendo disse il Signore veda e ne chieda conto, Gesù concluderà dicendo Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Il terzo guai, versetto 52, è perché hanno portato via la chiave della conoscenza. Espressione che richiama l'ebraico Bet Amidash, casa della conoscenza o casa dello studio, dove si impara, si studia la parola di Dio. Quindi Gesù contesta ai dottori della legge la loro interpretazione della parola, i loro corsi biblici, le loro indicazioni su come seguire le vie di Dio. Avevate la chiave della parola, avevate la chiave dell'interpretazione di Dio, ma l'avete buttata via. E quindi ogni tanto, a noi come Chiesa, a noi come persone, conviene prendere in mano questi versetti, perché le critiche che Gesù faceva a coloro che rappresentavano la religione ufficiale, ma anche di tutti quelli che seguivano la fede ebraica, possono essere valide anche per noi, sia in alto, ma soprattutto per noi che siamo un po' in basso, odierni dottori della legge. La seconda sezione di questi capitoli, capitolo 12, dall'1 al 48, l'abbiamo chiamata, vedete nelle dispense, non temere, aver fiducia, vigilanza, responsabilità. Si torna a un Gesù che insegna ai discepoli che vivono in una comunità che deve essere caratterizzata dalla fiducia, dal coraggio, dalla libertà, povertà, vigilanza e responsabilità. Si comincia al versetto 1 parlando del lievito dei farisei. Più avanti al capitolo 13 troviamo il lievito del regno. Il discepolo deve saper discernere quale lievito fermenta la sua vita. È la paura della morte, del male, che porta all'ipocrisia e all'accumulo dei beni, o è il timore di Dio che porta alla verità, alla libertà, nella misericordia? Il primo è il regno della morte, il secondo è il regno della vita di Dio. I primi 12 versetti del capitolo 12 si articolano in tre parti. Il discepolo deve guardarsi dall'ipocrisia, primi tre versetti, il non temere gli uomini ma il Signore, versetti 4-7, e la testimonianza nell'attesa che si manifesti il giudizio, versetti 8-12.
Salute.
12.1. Guardatevi dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. La parola, in greco, designa la capacità di recitare in teatro. L'ipocrita era l'attore, colui che recitava. C'erano farisei e farisei, e il discredito in cui è caduto l'intero gruppo era senza dubbio meritato da una loro fazione, da una loro parte. Non tutti i farisei sono delle carogne. Tant'è che gli stessi farisei, facendo autocritica, distinguono nel Talmud i buoni dai cattivi, in un brano che Gesù sicuramente conosceva perché lo cita. Dice il Talmud: ci sono sette specie di farisei. Il primo, quelli dalle spalle larghe, scrivono le loro azioni sulla schiena per farsi onorare dagli uomini. I vacillanti vanno per strada strusciando i piedi per terra, urtano contro le pietre per farsi notare. Terzo, gli sbattitesta. Costoro chiudono gli occhi per non vedere le donne, guai, e vanno a sbattere con la testa contro i muri. Quattro, gli umili perfetti camminano piegati in due e non vedono dove vanno. Quinto, i farisei di calcolo praticano la Torah solo per la ricompensa. Sesto, i farisei della paura fanno il bene solo per il timore del castigo. Settimo, i farisei del dovere, della Torah, della parola, cioè i buoni. Rabbi Nachman dice: il tribunale supremo saprà punire gli ipocriti che si avvolgono nel tallit, cioè lo scialle, il velo sacro, per atteggiarsi a veri farisei, mentre invece non lo sono. E Rabbi Yannè diceva: non temere i veri farisei, temi piuttosto i farisei imbiancati, quelli che lo vogliono sembrare. Sono le stesse parole di Gesù. Al versetto 4: dico a voi, amici miei, non abbiate paura. Solo qui nei sinottici Gesù chiama i suoi amici miei, filois. Ed è bello che Luca sottolinei questo, perché amici miei è diverso da dire apostoli, è diverso da dire discepoli, perché apostoli e discepoli sono quelli lì, quelli che vivevano con lui. Amici miei siamo noi, è un richiamo che va al di là del tempo, perché anche nel 2012 si può essere amici di Gesù. Chi è amico di colui che ha vinto la morte, di cosa può avere paura? Versetto 6, cinque passeri non si vendono forse per due soldi. Vi ricordate, la vecchia Bibbia diceva per due assi. L'asse era una moneta romana di rame del valore di un sedicesimo di soldo. Quindi questi due soldi equivalgono a 6 centesimi di euro di oggi, quindi proprio una miseria, no? Ecco. Eppure, anche se si vendono per 6 centesimi, nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Versetto 7, anche i capelli del vostro capo sono contati. Con noi due non fatica assolutamente molto, perché in 2 minuti fa tutto. Non abbiate paura, di nuovo, valete di più di molti passeri. Quindi Dio è l'amore che si prende cura anche delle piccolezze. Salmo 145,9, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 147, il Signore risana i cuori affranti, fascia le loro ferite, sostiene i poveri, provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano. Al Signore è gradito chi lo teme, chi spera nel suo amore. Versetto 10, a chi bestemmierà lo Spirito Santo non sarà perdonato. In Matteo questa frase veniva subito dopo l'esorcismo che abbiamo visto all'inizio di questa sera, dal versetto 14, no? Come risposta a chi accusava Gesù di scacciare Satana per mezzo di Satana. Non si può perdonare chi scambia il dito di Dio con il dito di Satana. Qui in Luca è una sottolineatura pastorale. È la perdita della fede, l'apostasia dopo l'illuminazione dello Spirito, è il rifiuto alla conversione, è il peccato di chi non sa riconoscersi peccatore, bisognoso di perdono, è il peccato di colui che vive nel lievito dei farisei, è ipocrita, ipocrita verso Dio, ma soprattutto verso se stesso. Non sa vedere il dito di Dio, ma nel dito di Dio vede l'intervento del male. Andiamo avanti dai versetti 13 al 21. E qui la questione è la discussione tra due fratelli che devono dividere l'eredità e chiedono a Gesù di dirimere la questione. Maestro, rabbi, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Spesso in Israele si chiedeva ai grandi rabbi, ai maestri, di fare da arbitri anche nelle questioni patrimoniali, così come aveva fatto nostro padre Mosè in Esodo 18:13. Mosè sedette a rendere giustizia al popolo. Il suocero, sempre i suoceri, gli disse: cos'è che fai per il popolo? Mosè rispose: quando hanno qualche questione vengono da me e io giudico le loro vertenze. Ma Gesù qui si rifiuta di risolvere la questione. È venuto per unire, non per dividere. È un altro il divisore, ed è quel divisore che è venuto a scacciare e che è alla radice dei contrasti tra i fratelli. La pleonexia, cupidigia del versetto 15, vuol anche dire arroganza, avidità, l'aspirazione a volere di più, questo è venuto a combattere, non a dirimere ciò che divide. Per dimostrare questo, Gesù racconta una parabola. Versetto 16, la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: che farò? Attenzione, perché questo che farò è la stessa domanda che più avanti, Luca 16:3, mette in bocca all'amministratore saggio, che invece di accumulare comincia a donare e usa i beni secondo la loro vera natura, la condivisione e la restituzione. Invece il nostro ricco ignora ciò e vuole accumulare. Dice il Salmo: l'uomo nella prosperità non comprende, come gli animali che periscono. Dice il Siracide 11:18: c'è chi diventa ricco ed ecco la parte della sua ricompensa, mentre dice: ho trovato riposo, ora mi ciberò dei miei beni, non sa quanto tempo ancora trascorrerà e lascerà tutto ad altri e morirà. Il nostro ricco è tutto concentrato su se stesso. Avete visto i versetti 17 e 18? I miei raccolti, i miei magazzini, il mio grano, i miei beni, anima mia. No? E così facendo si rivela, versetto 20, stolto. Salmo 14, lo stolto pensa non c'è Dio. Proverbi 30:22, non si può sopportare uno stolto che abbia viveri in abbondanza. E poi c'è lo stolto per antonomasia dell'Antico Testamento, 1 Samuele 25, ve lo ricordate, l'avevamo commentato 3 anni fa facendo il libro, i libri di Samuele, che è Nabal, no? Nabal è un ricco, ha raccolto tutto, dice: oh, adesso mi godo quello che ho. Bussa alla sua porta Davide col suo esercito e gli dice: io ti ho aiutato tempo fa, adesso dacci qualcosa da mangiare perché qui non ci abbiamo più niente. Lui gli sbatte la porta in faccia, lo caccia via, no? E allora Davide dice: Nabal è proprio il suo nome, è proprio uno stolto, tant'è vero che la sera magna, beve, gozzoviglia, probabilmente ci sono delle escort con lui, bunga bunga tutta la sera, e il giorno dopo muore di brutto, come capita al nostro stolto. E probabilmente Gesù si ispira al racconto di Samuele per modernizzare, attualizzare questa parabola. Quindi la ricchezza materiale accumulata ed utilizzata a proprio esclusivo favore non realizza niente davanti a Dio. Solo nella condivisione fraterna, nella spartizione solidale con i bisognosi, la ricchezza può diventare mezzo di bene per sé e per gli altri. Dicono i rabbi, si è ricchi solo di ciò che si dà. Dio infatti è tutto perché dà tutto. Continua nei versetti che seguono, 23, 22, 34, l'insegnamento di Gesù sulle caratteristiche del convertito. Versetto 22, per questo io vi dico, non preoccupatevi. Il nostro modo di vivere, di essere, non è schiavo né di ciò che si ha, come abbiamo appena visto nella parabola del ricco, né di ciò che ci manca, come dicono i versetti 22 e 30. Piuttosto dobbiamo essere schiavi di ciò che si è, versetto 31-34. Cioè persone che cercano il regno di Dio senza paura, ma con fiducia, perché, versetto 34, dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Cuore, in ebraico si dice lev, e sommando le due consonanti L e V che lo formano, ha un valore numerico di 32. La L vale 30, la B vale 2, 32. Che è un numero fondamentale nella Kabbalah, perché corrisponde al numero dei sentieri della sapienza, alla Torah, alla rivelazione di Dio. Quindi la Torah, la sapienza di Dio, è strettamente legata al cuore, anche perché la Torah si conclude con la parola Israel e l'ultima sua lettera è la L, e inizia con la parola Bereshit, in principio, e quindi con la lettera B. In questo modo tutta la Torah, dall'ultima lettera alla prima lettera, forma la parola Lev, cuore, L finale, B iniziale, la parola cuore. Quindi il cuore è la Torah, è la parola di Dio. E quindi là dove è anche il vostro cuore, in cui dice Gesù, e lì dovete mettere il tesoro, si potrebbe anche dire il tesoro è la parola di Dio, è la rivelazione, è quello che era la Torah per gli israeliti di quel tempo. Quindi se il vostro cuore è nella parola, il tesoro donato da Dio a Israele è la parola, la Torah, la terra, l'alleanza, là deve essere il vostro cuore. E là era, doveva essere il cuore di ogni vero ebreo. Deuteronomio 8, abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che oggi vi do, perché viviate ed entriate in possesso della terra. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere per sapere quello che avevi nel cuore. E Gesù sta camminando verso Gerusalemme e ci invita a vedere cosa abbiamo noi nel cuore. Dio ti ha nutrito di manna per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello in questi viaggi, 40 anni di viaggio, il tuo mantello non si è logorato, il tuo piede non si è gonfiato. Per noi il tesoro, per noi convertiti a Gesù, è il regno. Versetto 32, non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. E per far questo Luca ci indica la via dell'abbandono fiducioso in Dio, che come ha nutrito Israele nel deserto, oggi nutre i suoi figli. Versetto 24, guardate i corvi, eppure Dio li nutre. Che come non ha fatto consumare i mantelli durante l'Esodo, versetto 28, veste così bene l'erba del campo, i gigli che non tessono, ma neanche Salomone vestiva come uno di loro, tanto più voi, tanto più farà il suo piccolo gregge. Per questo Luca usa due verbi, versetto 22, merimnao, non preoccupatevi, che vuol dire non affannatevi, non angosciatevi, E verbo, versetto 29, meteorizzo, non state in ansia. Verbo che però ha due significati, si può tradurre come non essere ansiosi, ma anche come cambiare direzione, girare la testa, tendere il collo, cioè convertirsi. Il convertito è colui che, diversamente dalla gente di poca fede, verso 28, diversamente dai pagani, versetto 30, si preoccupa, è in ansia, alla ricerca del regno, con la stessa sollecitudine con cui gli uomini si affannano per i beni materiali, e che, versetto 30, non teme, perché il Padre vostro sa che ne avete bisogno, e, versetto 31, queste cose vi saranno date in aggiunta. Il regno comincia a manifestarsi laddove i convertiti mettono a disposizione dei poveri i propri beni. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Elemosina in ebraico si dice sedaka, che significa giustizia. È diverso, come concetto. Giustizia, datelo in giustizia. La distribuzione dei beni, dice Luca, in armonia con la tradizione biblica, è l'unico modo per riscattarne il possesso e dargli un significato religioso, fidando sempre nell'abbandono al Padre. E durante la preghiera della benedizione del pane, l'ebreo prega: Padre nostro, nostro Dio, dacci il nostro nutrimento, provvedi alle nostre necessità. E il Talmud, nel trattato Ketubot, dice: il tuo cibo ha bisogno di sale per essere conservato. Anche il denaro ha bisogno di essere salato. Con che cosa deve essere salato? Con l'elemosina. E il trattato Shebit del Talmud: nemmeno un uccello perisce all'insaputa del cielo. Sicuramente Gesù conosceva tutte queste cose della spiritualità ebraica, perché vedete come ce le richiamano. Altra caratteristica del convertito, versetti 35 e 40, è l'essere pronti. Dobbiamo attendere lo sposo. E come? Versetto 35, le vesti strette ai fianchi, con la cintura ai fianchi. La Tob traduce in tenuta da lavoro. Gli ebrei a quei tempi portavano lunghe vesti che sollevavano legandole alla cintura quando lavoravano o viaggiavano. Ma questo, la cintura ai fianchi, ricorda anche la cena pasquale. La mangerete con i fianchi cinti. Ricorda quello che fa Gesù all'ultima cena. Giovanni 13 si cinse i fianchi con l'asciugamano. Quindi il primo tratto è il servizio ai fratelli. Il secondo, versetto 35, le lampade accese. Quello che dicevamo prima, la testimonianza della propria fede per illuminare il mondo. E dice: simili a quelli che aspettano il loro Signore quando torna dalle nozze. Questi versetti che concludono la seconda sezione ci presentano tre parabole, dal 35 al 48. La prima, i servi che attendono il padrone che torna dalle nozze, che Gesù chiama beati due volte, perché il Signore stesso con i lombi cinti si metterà a servirli. La seconda, la parabola dello scassinatore che colpisce di notte e che rappresenta la venuta del Signore, del Figlio dell'uomo, per ognuno di noi, e quindi ci richiama a vigilare, perché verrà nell'ora che non immaginiamo. E la terza, versetti 42 e 48, è il servo amministratore fedele, che agisce bene, contrapposto al servo traditore che spadroneggia sugli altri e gozzoviglia. Il primo è premiato, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Il secondo, versetto 46, gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli, lo punirà severamente. Qui le nostre Bibbie sono state brave, perché letteralmente questo punirà severamente dice lo taglierà in due. Quindi lo punirà, vabbè, cioè, mettiamo un po' di così, evitiamo le cose veramente tremende, no? Però questo è un richiamo, voi capite, il tagliare a metà è un richiamo al mondo antico, al modo antico di fare alleanza. Troviamo in Genesi 15, Abramo taglia in due alcuni animali e Dio vi passa in mezzo come alleanza. Colui che rompeva l'alleanza era condannato ad essere tagliato in due, segno di doppiezza. Geremia 34, 18, gli uomini che hanno trasgredito la mia alleanza, io li renderò come il vitello che tagliarono in due passando fra le sue metà. Quindi colui che non si comporta come il servo buono, che è diventato una cosa sola con il suo Signore, ha il cuore diviso. È una sola carne, ma con se stesso. L'alleanza così non ha più valore. L'alleanza si fa fra due. Se uno è unico, pensa solo a se stesso, l'alleanza, per farlo alleare bisogna, tac, dividerlo in due. Che è quello che ci dice Luca. Se non impari a dividerti in due, quindi a dare te stesso agli altri, non potrai mai entrare nell'alleanza. Ma perché il primo servo è buono ed è chiamato beato ed è messo a capo degli altri per dare la razione di cibo a tempo debito, letteralmente a suo tempo la misura di grano? Perché costui è un servo che dà, che distribuisce ciò che ha avuto dal padrone agli altri, capisce, interviene dando laddove vede un bisogno, come Giuseppe, figura cristologica che riempie di grano le sacche dei fratelli anche se sono dei disonesti. Il servo buono sa che la sua responsabilità è grande. Versetto 48: a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. Tanto più grave quanto più importante il ruolo che ognuno ha avuto in seno alla comunità. Questo servo è lodato, è chiamato beato perché dà agli altri servi. L'altro invece gozzoviglia e tiranneggia su coloro che deve servire. Terza parte di questi capitoli. Da versetto 49 del capitolo 12 al 21 del capitolo 13 e abbiamo chiamato conversione. All'attenzione di Gesù verso il compimento della sua missione deve corrispondere nel discepolo la capacità di saper leggere i segni dei tempi per convertirsi. Gesù domanda, versetto 56, come mai questo tempo non sapete valutarlo? In un tempo impregnato dal male, allora, pensiamo anche a oggi, oggi come allora, male tra le persone, versetti 58-59, male sociale, capitolo 13-1-3, naturale, capitolo 13-4-5, senza frutti buoni, capitolo 13, 6, 9, di malattia, capitolo 13, 10, 13, il discepolo è chiamato a convertirsi, lasciando il lievito dei farisei per abbracciare quello del regno. Deuteronomio 4, 12, il Signore vi parlò dal fuoco. 4, 33, la voce di Dio parlava dal fuoco. 5,22, queste parole pronunciò il Signore dal fuoco. Isaia 66, il Signore viene con il fuoco. La mia parola non è forse come il fuoco, dice Geremia. E in Esodo 20, 18, quando fu donata dal sul Sinai la Torah, tutto il popolo vedeva le voci e le fiamme. Commenta il Midrash, vedevano la parola di fuoco uscire dalla bocca della potenza e scolpirsi sulle tavole, come sta scritto, la voce del Signore scaglia fiamme di fuoco. Una fiamma di fuoco, questo è il dono della Torah, che fu data in tre cose, nel deserto, nel fuoco e nell'acqua, per insegnarti te che, come queste cose sono un dono gratuito per ogni uomo, così pure le parole della Torah lo sono. Ma nella tradizione biblica il fuoco non è solo la Torah, ma è anche il segno del giudizio, del giorno del giudizio. Malachia 3: chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Questo giorno è come il fuoco. Ma Yahweh stesso è paragonato al fuoco. Nel fuoco del roveto si manifesta Mosè, come fuoco che passa sigla l'alleanza con Abramo, come fuoco risponde ad Elia e umilia i sacerdoti di Baal. È il fuoco che neanche le acque degli inferi possono spegnere. Cantico 8:6. Ecco che Gesù dice, versetto 49, sono venuto a gettare, a buttare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. A cosa si riferisce Gesù? Alla parola di Dio, alla Torah, al giudizio finale o a se stesso in quanto epifania di Dio? Forse a tutti questi aspetti che all'orecchio degli ebrei risultavano immediati nell'udire la parola fuoco. Ma perché questo fuoco sia acceso, versetto 50, ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato, letteralmente, come sono oppresso, finché non sia compiuto. La manifestazione del fuoco, cioè la vera essenza di Dio, l'amore infinito, si esplicherà solo sul Golgota, e da lì come fuoco si riverserà su ogni discepolo, la nostra Pentecoste, per farci dire come Geremia: nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Il Golgota, il fuoco gettato, costringerà ogni uomo a prendere una decisione su dove stare, pro o contro Gesù. Ecco perché il Messia, principe di pace, porta, versetto 51, divisione. Non quella divisione che abbiamo visto nel capitolo prima: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, o di a mio fratello che divida l'eredità, perché queste sono divisioni mondane. Ma la divisione della parola, spada a due tagli, la divisione della morale, la via del bene, la via del male, la divisione di scegliere Dio o scegliere gli idoli. Dopo la richiesta del fuoco seguono due piccole parabole: la prima sui segni del tempo atmosferico, la seconda sulla riconciliazione per evitare la condanna. Se chi lo ascolta in una società contadina è in grado di capire se farà freddo o caldo a seconda delle nuvole e del vento, non è allora in grado di leggere i segni della presenza di Dio che Gesù dà? Il Midrash dice: Dio disse a Mosè: la mia Torah è senza difetto, il mio popolo lo è nel corpo? Vi sono tra loro muti, sordi, ciechi e paralitici. Darò la mia Torah a chi non può né vederla né udirla, né cantare né danzare per essa. Che fece Dio? Rese la voce ai muti, l'udito ai sordi, gli occhi ai ciechi, le gambe ai paralitici. Così sarà nel mondo a venire, quando i sordi udranno, i ciechi vedranno, i paralitici, i muti danzeranno e canteranno davanti all'Eterno. Prima li guarì, poi diede loro la Torah. Questi erano i segni, e questi segni Gesù ne ha fatti prima di adesso a bizzeffe, no? Come siete capaci di vedere il tempo, così dovreste essere capaci di vedere nei miei segni i segni che tutta la Torah, tutta la parola di Dio aveva preannunciato per la venuta del Messia. Capitolo 13 si apre con la richiesta fatta a Gesù di prendere posizione su due fatti di cronaca: un'uccisione di patrioti galilei nel Tempio da Pilato e un incidente sul lavoro a Gerusalemme. Crolla una torre, muoiono degli operai. Se il capitolo 12 si concludeva con l'invito di Gesù a leggere i segni di Dio, Ora Luca ci ricorda che questi segni si possono leggere anche nei fatti quotidiani, nella cronaca. A maggior ragione oggi, in un mondo globalizzato, dove ciò che accade lontanissimo ha ripercussione sulla nostra vita. Il Messia che Israele attendeva doveva eliminare l'ingiustizia e liberare Israele. Perché, sembra chiedere la folla, nel tuo tempo Gesù, versetto 1 dice in quello stesso tempo, continuano ad accadere queste ingiustizie? Gesù prima contesta la mentalità corrente di allora, che vedeva nel castigo una condotta peccaminosa. Versetto 2. Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei? Come per dire, quelli sono morti, noi siamo vivi, allora noi siamo i giusti. Non solo Pilato, quei Galilei, quei poveri omerai morti, sono peccatori, ma ogni uomo nasce peccatore. L'essere umano è connaturato col male, è debitore. Versetto 4, credete che fossero più debitori, dice il testo letteralmente, più colpevoli, traduciamo, di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti. Gesù non condanna nessuno, vuole salvare tutti, ma per essere salvati bisogna convertirsi, sradicare il male che è in ognuno di noi. Ciò che spinge ogni uomo, da Pilato, cioè chi gestisce il potere, ai responsabili della costruzione della torre che è crollata, cioè chi detiene l'economia, al singolo operaio, all'ultimo dei poveri, quel potere che ti porta ad affamare, violentare, uccidere, sfruttare gli altri o solo ignorare il fratello. La forza del male che l'uomo pone in essere colpisce tutti, malvagi e giusti, e colpirà presto il giusto per eccellenza, che avrà la forza di aprire le porte del paradiso all'ingiusto che gli muore accanto. Andiamo avanti. Israele nell'Antico Testamento è paragonato al fico, spesso infruttuoso, per cui le parole della parabola di Gesù nei versetti 6-9 dovevano suonare familiari, abbastanza chiare. Già Michea, capitolo 7, la voce del Signore grida alla città, sono diventato uno spigolatore d'estate, non un grappolo da mangiare, non un fico per la mia voglia. L'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più un giusto tra gli uomini, tutti stanno in agguato per spargere sangue, ognuno dà la caccia al fratello, le loro mani sono pronte per il male. Sembra di vivere ai tempi di Gesù e non solo. Però c'è anche il fico che dà frutti, ed era una profezia che annunciava la venuta del Messia, Zaccaria 3. Ascolta dunque, io manderò il mio servo, il germoglio, a rimuovere in un solo giorno l'iniquità da questo paese. In quel giorno, oracolo del Signore, ogni uomo inviterà il suo vicino sotto la sua vite e sotto il suo fico. Quindi se l'invita è perché il fico dà frutti, ma dà frutti perché è arrivato il Messia. Ecco quindi che le parole di Gesù per l'Israele di allora, in questa parabola, suonano in maniera molto chiara. Proviamo a vedere. Versetto 6. Un tale, è Dio di Israele, aveva piantato un albero di fichi, il popolo di Israele, la Chiesa, nella sua vigna, la terra promessa, il mondo per noi cristiani, e venne a cercarvi i frutti, le opere buone, il vivere secondo l'alleanza di Mosè o il vivere secondo la nuova alleanza di Gesù. Ma non ne trovò. Se venisse oggi 6 novembre, cosa troverebbe? Allora disse al vignaiolo, chi è il vignaiolo? Il resto di Israele fedele, il piccolo gregge, la Chiesa. Ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero e non ne trovo. Ma il ministero di Gesù ormai è giunto al terzo anno. La sua parola risuona da 3 anni, è 3 anni che vengo. Taglialo. Ma il piccolo resto di Giusti rispose: lascialo ancora quest'anno. È l'ultimo periodo di vita di Gesù, come dirà tra pochi versetti. Finché avrò zappato intorno i giorni di Gesù a Gerusalemme e messo il concime, la morte in croce, il concime d'amore e misericordia del Figlio di Dio, che farà rifiorire un nuovo albero, la Chiesa, e che darà molto frutto, la conversione dei giusti di Israele e dei pagani. Come Abramo intercedette presso Dio per salvare Sodoma, come fece Mosè per il popolo di Israele dopo il vitello: se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro. Ora Gesù ci dona ancora un anno, ancora tempo per dare frutti. È un Gesù bello questo, perché è un Gesù che spera, che ha fiducia nella possibilità di ogni uomo a convertirsi. Diamogli ancora un anno, speruma, che almeno per un altro anno che venga fuori qualche cosa, no? La possibilità di cambiare radicalmente la propria vita. Come dice Pietro, seconda lettera 3:9, il Signore usa pazienza verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. Versetti 10-17 presenta il secondo episodio di guarigione in giorno di sabato. Il miracolo è in sinagoga, come il primo miracolo di Gesù a Nazareth, e sarà l'ultima volta che Gesù mette piede in sinagoga. Con questo ha chiuso. Versetto 11, una donna inferma di 18 anni, curva, che non riusciva in alcun modo a stare dritta. Questa donna ricorda Osea: il mio popolo è duro a convertirsi, chiamata a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo sguardo. Quindi, se non solleva lo sguardo, è perché è curvo e guarda in basso. Come potrei abbandonarti, Israele? Mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione, non darò sfogo alla mia ira. Come il fico non dà frutti, così Israele non sa guardare in alto. La commozione, la misericordia del Figlio riporta l'uomo al suo stato originario, capace di alzare gli occhi verso l'alto per accogliere l'abbraccio del Padre. In questa donna curva è Israele, visto Israele, simboleggia Israele, che china, piegata, non sa più guardare in alto, come chiedeva il profeta Osea. E Osea dice: a Israele io insegnavo a camminare, cioè a stare dritto, già Dio, tenendolo per mano. Io li traevo con legami di bontà, vincoli d'amore, ero per loro come chi solleva un bambino alla sua guancia. E se voi sollevate un bambino, vi accorgerete che il bambino guarda verso l'alto mentre lo sollevate. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Peccato che questa guarigione simbolica, così legata alla parabola del fico, avvenga di sabato, e questo porti la solita discussione col capo sinagoga. Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli venite a farvi guarire, e non di sabato. Sembra quasi sentire certi nostri parroci quando chiedi di andare a confessare e dici: che quello è l'orario dell'ufficio, vieni in orario d'ufficio. Ma io ho bisogno di confessarmi adesso. No? Il capo sinagoga è molto simile a certi nostri. Vabbè. Così, no? Qui Gesù però non vuole parlare del sabato normale, ma del sabato eterno, che non può dirsi tale se l'uomo non sa alzare il proprio sguardo verso colui che chiama Padre. La guarigione è ricreazione, e ricondurre le cose perché Dio possa contemplarle di sabato e compiacersene. Questo è il vero sabato, liberare il creato dai legami di negatività. Infatti Gesù dice: questa figlia di Abramo, ma Israele è figlio di Abramo, non doveva essere liberata da quel legame nel giorno di sabato? La legge, come l'osservanza del sabato, i comandamenti, sono cose valide per il tempo terreno, per il regno dell'uomo sulla terra. Ma per il regno dei cieli che Gesù inaugura, vige la legge del sabato eterno, cioè la contemplazione nella gioia della bellezza, nella perfezione del creato. Ecco perché ora Gesù, con due similitudini, granello di senape e lievito, spiega cos'è questo regno. Il vignaiolo, il piccolo gregge, è simile a due piccolissime entità, umili, misere, che valgono niente, ma che hanno in loro stesse le capacità di crescere, divenire un albero che ospita tutti gli uccelli e lievitare tutta la farina. Il seme di senape è preso e gettato, dice Luca, non piantato con volontà, ma gettato via, quasi con disprezzo dall'uomo, nel suo giardino. E anche Gesù tra poco sarà preso e gettato via con disprezzo e sepolto nel giardino. Giovanni 19,41, ora nel luogo in cui era stato crocifisso vi era un giardino e nel giardino un sepolcro. Lì posero Gesù. Ma da quel seme gettato via perché ritenuto inutile, non degno di essere piantato, curato, innaffiato, che albero che è cresciuto. Soprattutto oggi che da ogni parte del mondo si alzano le voci degli uccelli che vengono a fare il nido. Noi traduciamo vennero a fare il nido, ma il testo greco dice si attendarono, posero la tenda. Come in Gesù Dio pose la sua tenda in mezzo a noi, ora Gesù, ora noi, piccolo gregge, poniamo la tenda di Gesù in mezzo al mondo. E il lievito, versetto 21, è mischiato a tre misure di farina, letteralmente tre sea, l'equivalente di mezzo quintale. Ora, o questa donna possiede una panetteria, per cui si spiega perché ha bisogno di fare tanto pane, oppure Luca vuole esagerare per farci capire la forza, la potenza che il regno di Dio ha in se stesso, per trasformare il pane in pane di vita tutta la farina del mondo. Oh, mezzo quintale per una donna. Siamo all'ultima sezione che abbiamo chiamato Porta Stretta, il Dio Chioccia. Concedetemi ancora 5 minuti che ce la facciamo. Un tale, grazie, gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Ed è una domanda molto dibattuta in Israele. Alcuni rabbi, maestri della Torah, ritenevano che tutto Israele si sarebbe salvato. Tant'è vero che Rabbi Meir diceva: può essere ritenuto un figlio del mondo futuro colui che abita nel paese di Israele, parla la lingua santa e recita mattina e sera lo Shema, la loro preghiera. Quindi solo loro praticamente. Altri dicevano: no, ma non tutti. Il Targum palestinese dice: 2000 anni prima che fosse creato il mondo, Dio creò la Torah, preparò il giardino di Eden per i giusti che osserveranno i comandamenti della legge e compiono i suoi precetti. Per i malvagi preparò la Ghenna coi carboni ardenti. Quindi i giusti sì, i malvagi no. C'era chi era più pessimista a quei tempi. Quarto libro di Esdra, contemporaneo dei nostri Vangeli, è un apocrifo, quarto libro di Esdra, sono di più coloro che si perdono che non coloro che si salvano, come la corrente è più grande di una goccia, quindi se ne salva uno in confronto a una miriade. Capite che con tutte queste ipotesi di salvezza, sto poveraccio voglia sentire anche l'opinione di Gesù. Gesù, avete letto, non sposa nessuna opinione rabbinica, non è l'appartenenza ad un popolo, versetti 25 e 27, non so di dove siete, nella vicinanza alla legge, versetto 26, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, ha insegnato nelle nostre piazze, che era ciò che faceva la sapienza nel libro della sapienza, eh? Quindi non è queste cose, ma lui dice solo lo sforzo, versetto 24, letteralmente lottate, sforzatevi per entrare per la porta stretta, la lotta per entrare porterà la salvezza, e la porta è Gesù stesso. Versetto 25, quando il padrone di casa si alzerà, ma letteralmente il testo dice si sarà destato, lo stesso verbo che indica la risurrezione, quindi quando il padrone sarà risorto chiuderà la porta. La porta è stretta, non passa il ricco perché è grasso, né chi si ritiene giusto perché è gonfio di sé, ma passeranno i poveri, gli ultimi, gli umili, chi non confida sulle proprie forze, sulle proprie ricchezze. Se la discussione rabbinica verteva su chi tra gli israeliti potesse salvarsi, Gesù scardina il pensiero, versetto 29, verranno da oriente, da occidente, da nord a sud e siederanno a mensa. Cioè i salvati provengono dalle quattro direzioni, dai quattro angoli di quel quadratone che si pensava fosse la terra. Sapevano mica che era tonda, eh? Pensavano che era quadrata, quindi aveva le quattro direzioni, punto e basta. Noi oggi diremmo da ogni luogo. Quindi la salvezza è qualcosa che spiazza, che manda a monte ogni nostra certezza, che è porta stretta, come sono ristrette le nostre convinzioni, che è porta chiusa, come sono chiusi i nostri pregiudizi, ma che rimane aperta per coloro, senza distinzione di razza, cultura, religione, che sono aperti alla misericordia del Padre. Mentre sta parlando, in quel momento, in quell'ora, che vuol dire anche si sta avvicinando l'ora di Gesù a Gerusalemme, i farisei gli dicono vattene, Erode ti vuole uccidere. La risposta, andate a dire a quella volpe, qui non si allude alla furbizia della volpe, ma al fatto che la volpe è un animale notturno che agisce nelle tenebre e che preferisce come preda appena può la gallina, a cui tra un momento sarà paragonato Dio. E quindi inizia il raffronto tra la malvagità dell'uomo rappresentato dalla volpe e la premurosa maternità di Dio simbolizzata dalla gallina. E Gesù risponde, ecco, io scaccio demoni, compio guarigioni, oggi, domani è il terzo giorno, la mia opera è compiuta. Questo è compiuta, il verbo è teleiomai, che vuol dire io sono compiuto, io sono alla fine. Concetto che ripete al versetto 33, però è necessario, bisogna, cioè è piano di Dio che oggi, domani e il terzo giorno io prosegua nel cammino. Questi tre giorni richiamano alla mente i tre giorni di Giona, i tre anni concessi al fico sterile, i tre anni della predicazione di Gesù, le tre misure di farina dentro cui deve lievitare il regno, ma anche il terzo giorno come quello di salvezza, giorno di risurrezione. Osea 6 diceva, dopo due giorni ci ridarà vita e il terzo giorno ci farà risorgere e noi vivremo alla sua presenza. Al terzo giorno Gesù è ritrovato da Maria nel Tempio, non sapevate che devo stare nella casa di mio Padre? Ma la casa del Padre non è il Tempio e basta, ma è laddove Dio è, come avverrà il terzo giorno nella risurrezione. Nei racconti dei rabbini Dio dona la Torah e dico perché non la dona alla generazione di Noè? Perché diede loro sette comandi. Perché non alla generazione dei patriarchi? Perché essi ne ricevettero nove e meritavano la schiavitù, ma la diede alla terza generazione, quella di Mosè, perché era purificata nei dolori della schiavitù. E quando diede la Torah, attese fino al mese di Sivan, che è il terzo dei mesi, come terzo dono dopo la manna e la fonte. Allora Dio disse a Mosè: per 2 giorni si purifichino, al terzo giorno mi vedranno e udranno, perché il numero 3 rallegra l'Eterno. Ma qui Gesù è consapevole, abbiamo finito, che il suo cammino dovrà vedere la morte. Non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Avere il terzo giorno nella città santa, né Erode né i farisei possono toccarlo prima di allora, perché la tradizione profetica vuole che la parola risuoni a Gerusalemme alle autorità. Non è nel progetto di Dio che i suoi inviati periscano a Gerusalemme, ma la storia ha più volte dimostrato che i profeti sono stati spesso uccisi dalle classi dirigenti della capitale. Gesù ne è consapevole, versetto 34, come conosce dallo studio della Bibbia le infinite volte in cui Dio ha detto: quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, Gerusalemme, come una chioccia ai suoi pulcini, sotto le ali, e voi non avete voluto. Salmo 91, Dio ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, esulto di gioia all'ombra delle tue ali, proteggimi all'ombra delle tue ali. Sono tante le citazioni bibliche in cui Dio è paragonato all'aquila, a un uccello, alla gallina, che protegge con le sue ali Israele. Isaia 31, che si fidanza con Israele, io stessi la mia ala su di te, dice Ezechiele 16, strinsi un'alleanza, divenisti mia. E Gesù riferisce a sé il ruolo tradizionale di Yahweh, di chioccia, di aquila, che con le sue ali protegge, fa ombra, fa nube al suo popolo. Un popolo chiamato a capire, ma che non vede, perché è accecato dal sole, perché non è protetto dalla nube, dall'ombra delle ali di Dio. Un popolo chiamato ad avere sapienza, ma che, come il ricco della parabola, è stolto. Dice Proverbi 16:16, le nidiate della sapienza sono più preziose dell'oro, le nidiate dell'intelligenza più dell'argento. Gesù, sapienza di Dio, troverà sotto le sue ali, sotto le sue braccia aperte sulla croce, solo un sapiente, un malfattore che, povero e umile, sarà però con lui nel regno.
Un'osservazione e una domanda.